Buonasera a tutti quanti, intanto grazie per ospitarci qui. L'AMPL è un'associazione che è nata 15 anni fa a Padova, è nata dall'esperienza di una serie di gruppi, di comitati cittadini che si ritrovavano di fronte a un improvviso incremento delle stazioni radiobase, cioè delle antenne che servono i cellulari. E a un certo punto Padova era entrata nella sperimentazione, come Milano, di una serie di tecnologie che stavano entrando in quel momento nella telefonia mobile, e quindi diciamo nel giro di un anno da 6 di questi impianti ce ne siamo ritrovati oltre 50. Quindi a quel punto ci siamo resi conto che si stava consumando un cambiamento molto notevole. All'interno di questi gruppi cittadini, che erano molti, numerosi, pressoché tutti scomparsi, poi magari toccheremo questo problema, si è creato uno zoccolo duro di persone che un po' per competenze, un po' per voglia di approfondire il tema, hanno pensato che l'associazione fosse il veicolo migliore per provare a fare informazione su questo problema. Dibattuto, discusso, come è stato detto prima. E così, grazie alle competenze anche appunto di alcuni di noi, da 2000 siamo ancora qua. Gli obiettivi che noi ci poniamo sono molteplici. Da un lato ci sono alcuni di noi che si occupano di ricerca dal punto di vista biologico, perché il nostro vicepresidente, come forse saprete, è un ortobiologo specializzato nei danni dell'inquinamento ambientale, ma in particolare da quelli dovuti all'inquinamento elettromagnetico, che è il professor Angelo Levis, e quindi lui non solo scrive articoli e rivede la letteratura, ma anche si occupa di dare una mano alle persone che si rivolgono a noi perché ammalati a causa dei campi elettromagnetici e che hanno bisogno di essere sostenuti sia dal punto di vista medico, biologico, con delle perizie, sia dal punto di vista legale, quando devono affrontare, per esempio, delle cause contro i datori di lavoro, perché magari si sono ammalati a causa del loro lavoro. Dall'altra parte c'è invece un'attività di tipo informativo, come quella che si fa stasera, e anche di informazione al pubblico specializzato. Un po' di tempo lo facciamo anche a ordine di medici e medici che ci chiedono di farlo, e seminari scolastici. Quindi una parte del nostro lavoro è quella di andare nelle scuole e di parlare di campi elettromagnetici e salute, perché noi crediamo che sia importantissimo partire dai bambini, perché sono molto più sensibili degli adulti a tutti i temi ambientali, e una volta che imparano le regole sono molto bravi a conservarle, a meno che gli adulti non li corrompano. Questa sera ho scelto di fare di parlare di una parte di campi elettromagnetici non ionizzanti, sostanzialmente delle radiofrequenze microonde. Ma come voi sapete ci sono tutta una serie di altri dispositivi e tecnologie che emettono campi elettromagnetici, altrettanto possibilmente dannosi come le radiofrequenze. Quindi noi abbiamo un mondo che è fatto non solo di telefoni mobili, di tutti i dispositivi collegati. Telefoni mobili intendo sempre sia il cellulare che il cordless di casa. Quindi ogni volta che dico telefoni mobili o cellulare pensate che io dica anche cordless. Dispositivi collegati e collegabili a una rete remota o vicina, che può essere quella casalinga, wifi, che però ha una copertura che arriva dall'esterno, tablet e altri dispositivi, sistemi che utilizzano i bambini o anche gli adulti per il gioco, come le console, wifi o altri vari tipi di gioco, le stazioni radiobase, che sono quelle che danno copertura alla telefonia mobile, e quindi dispositivi che si trovano all'esterno delle nostre abitazioni, dei nostri luoghi di vita, sistemi radiotelevisivi, ovviamente, nelle zone dove ci sono colline e colli ci sono quasi sempre sistemi di questo tipo che emettono radiazioni e che possono, diciamo, influire abbastanza su popolazioni. radiazioni che hanno un impatto elettromagnetico importante. Ci sono poi le linee elettriche, quindi parliamo di frequenze estremamente basse e parliamo soprattutto di elettrodotti, quindi di sistemi per il trasporto della corrente elettrica, che creano un impatto notevole su chi ci vive sotto o vicino. Ci sono poi tutti i sistemi più recenti, le reti intelligenti, i contatori di vario tipo, contacalorie, contatori per l'energia, per il gas, eccetera, reti per la casa, quindi tutta la domotica e tutta una serie di altri sistemi. Quindi l'argomento è molto complesso. Noi scegliamo di andare nella direzione che può essere, a mio parere, insomma, ma credo anche degli organizzatori, più utile, è quella di parlare dei dispositivi mobili che utilizziamo e che abbiamo vicino al corpo per buona parte del giorno e che hanno vicino al corpo anche i nostri figli o i nostri nipotini. Questa esposizione è un'esposizione che potremmo definire volontaria in qualche modo, perché siamo noi a decidere quando utilizzare queste cose e come utilizzarle. Bastano pochi input e poche regole igieniche per trovarsi in una situazione di minore impatto dal punto di vista elettromagnetico. L'utilizzo di queste semplici regole, che sono note un po' a tutti ma poco, veramente poco applicate, può preservare veramente la salute in futuro agli adulti e soprattutto ai più giovani e più piccoli. Questa esposizione, che vuol dire cervello, corpo, di giorno, di notte, è un'esposizione che, come sapete, dura veramente 24 ore. Mediamente un ragazzino di 12, 13, 15 anni o anche un po' più grande utilizza dispositivi di questo tipo quasi 24 ore su 24, nel senso che i telefoni sono accesi, spesso in tasca durante il giorno, anche nelle ore di scuola, anche laddove sono vietati dal regolamento. La modalità viene conservata nel trasportarlo, anche a casa, anche per diverse ore. Di notte questo telefono sta, vuoi perché serve da sveglia, vuoi perché serve perché altrimenti ci si sente non più in contatto col mondo esterno, con gli amici, viene tenuto acceso vicino alla testa, di solito viene utilizzato anche per ascoltare la musica, eccetera eccetera. Quindi insomma è un dispositivo che sta in giro per il corpo o sulla testa, in giro per il corpo per la buona parte del giorno e della notte. Vedremo poi con che ripercussioni sulla salute. Ma naturalmente, diciamo, a questo si aggiungono altri dispositivi, come possono essere i nuovi orologi collegati al telefono, come possono essere i visori per vivere la realtà virtuale, che adesso diventeranno l'oggetto caldo di tutti i ragazzini, perché cominciano a essere venduti, le marche li stanno facendo, diversi modelli, e questo sarà la prossima richiesta per le prossime comunioni o cresime, perché tanto i telefoni li hanno già. Ecco che quindi i computer vengono tenuti molto spesso sull'addome, non ci si rende conto che anche il processore di un computer tenuto sulla pancia emette radiazione, e insomma vedremo un po' alla volta queste cose. Allora, per un attimo rispolverare qualche ricordo di che cosa sono queste onde elettromagnetiche, che non sono visibili e non sono direttamente percepibili con i nostri sensi, quindi c'è una difficoltà a crederci a sta roba, c'è poco da fare, no? Mentre altri tipi di inquinamento, diciamo sempre, sono percepibili e in qualche modo mi danno fastidio, no? Penso al rumore, penso a vedere il mare inquinato, penso a un'industria che so che emette dalle ciminiere qualcosa di nocivo, penso all'acqua in questi giorni di cui tanto si sta parlando. Insomma, questa roba che esce da là non la vedo, ma chissà, forse sono tutte balle, non fa male, non fa niente. Insomma, è un po' il discorso che avevamo fatto prima in anteprima, e vi ho parlato prima di me. Allora, le onde elettromagnetiche potremmo così descrivere attraverso quel grafico. Voi sapete che viaggiano alla velocità della luce, voi sapete che hanno una lunghezza d'onda e una frequenza. man mano che saliamo nel grafico da sinistra verso destra aumenta la frequenza delle radiazioni, man mano che aumenta la frequenza delle radiazioni queste riescono a trasportare sempre più energia fino ad arrivare sul lato destro dove vedete ci sono le radiazioni ionizzanti, quindi delle radiazioni che sono classificate da molto tempo come cancerogene, certamente cancerogene, e che sono relative a numerose tecnologie che vedete descritte dai raggi X, radiazioni nucleari, eccetera, eccetera. Nella parte sinistra, dove c'è scritto elettrosmog, non si vede bene, ma c'è scritto radiazioni non ionizzanti. Queste radiazioni sono da un po' di anni state classificate come dei possibili cancerogeni dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dunque, nel 2001 sono state definite in questo modo le onde elettromagnetiche a bassissima frequenza, quelle, per capirci, prodotte da tutti i sistemi che utilizzano la corrente elettrica e dai cavi dell'alta tensione. Nel 2011 questa decisione, a fatica, con grande fatica, comunque è stata presa anche per le radiofrequenze microonde. Perché dico grande fatica? Perché voi potete immaginarvi che mondo economico c'è dietro alla produzione e all'utilizzo di questi strumenti. Quindi diciamo che ogni volta che si vanno a vedere delle ricerche, questo se qualcuno ha voglia di chiederci documentazione ve lo possiamo dimostrare insomma, in maniera proprio netta, ogni volta che si vanno a vedere ricerche che riferiscono dati negativi sulla possibilità di indurre il cancro di queste radiazioni, queste ricerche sono indubbiamente finanziate da produttori e gestori delle, produttori dei dispositivi e gestori delle reti. I risultati positivi, cioè quelli che hanno portato in qualche modo a questa classificazione dell'OMS, della IARC, sono risultati che sono arrivati da ricerche con finanziamenti chiari, o pubblici o comunque, diciamo, molto controllati. Le ricerche invece finanziate da produttori, gestori delle reti, eccetera, sono ricerche che tendono a dimostrare che va tutto bene. Anzi, addirittura in alcuni casi che l'utilizzo di questi dispositivi ha un effetto addirittura protettivo. Se si vanno a smontare queste ricerche, cioè si va a vedere come sono fatte, si trovano numerosi difetti, chiamati bias, o bias se sono plurale, che sono un po' degli errori voluti. Io su una ventina che ne abbiamo rilevato ve ne cito uno giusto per farvi capire che cosa voglio dire. Se io sono un produttore di telefoni mobili e mi interessa finanziare una ricerca di questo tipo, vado da uno scienziato che magari ha già pubblicato su questo argomento, magari su riviste a buon impatto, e gli chiedo per esempio se può farmi uno studio per verificare se utilizzando un telefono cellulare, uno smartphone, per alcuni minuti al giorno e per 4-5 anni trova che questo possa avere creato dei danni così gravi come dei tumori alla testa, usandolo all'orecchio ovviamente. Lo scienziato sa già che la risposta è negativa, perché questo tempo di utilizzo è un tempo troppo breve e il tempo di esposizione, 4, 3, 4, 5 anni, è un tempo troppo breve. Queste radiazioni danno danni in tempi lunghi. Avete presente l'amianto? Io respiro oggi una particella di asbesto e mi ammalo fra 40 anni. Queste radiazioni hanno questo tipo di effetto, ossia le lunghe esposizioni, e per lunghe esposizioni significa parecchio tempo al giorno e per parecchi anni, possono dare degli esiti di cancro alla testa, di tumori benigni al cervello, all'orecchio per esempio, poi vedremo, dopo almeno 10 ma anche 20-30 anni. Quello che si sta vedendo adesso è l'inizio del problema. Oggi chi è malato, ed è malato causa dell'esposizione di questo tipo, sono persone che in genere sono colletti bianchi, sono persone che hanno cominciato 15-20 anni fa con telefoni che avevano un impatto notevole perché la rete non era così diffusa e quindi diciamo erano un po' le prime persone che vivevano col telefono vicino e hanno cominciato a usare dispositivi che erano più impattanti decisamente per la mancanza di supporto della rete di quello che possono essere quelli attuali. È relativo, è tutto relativo, poi vedremo. E quindi sono persone che in qualche modo hanno avuto un percorso, no? Quello che succederà nei prossimi anni lo sapremo nei prossimi anni, cioè gli smartphone esistono da qualche anno, vedremo questo tipo di frequenze che sono diverse da quelle utilizzate in precedenza, che tipo di effetti daranno. Un po' di idee le abbiamo e non sono buone purtroppo, ma comunque è una sperimentazione in corso. Qualcuno prima ha parlato di cavi e noi da anni diciamo questo, ma non lo diciamo soltanto noi, lo dicono studiosi importanti in tutto il mondo, no? Soprattutto quando si pensa al pubblico dei minori, i minori sono le vere e proprie cavie, perché su di loro vedremo gli effetti anche dei sistemi di wifi, ad esempio, no? Utilizzati e dell'uso di dispositivi di questo tipo nella scuola a partire dalla prima elementare per un po' di anni, vedremo dopo. Quello che non funziona in tutto questo è che in questo modo non si può prevenire nulla, no? A meno che non si faccia prevenzione provando a dire alle persone di utilizzare queste cose in maniera corretta. Le frequenze della telefonia mobile sono quella forchetta, insomma, che comprende valori che vanno dai 4800 fino ai 2250-2600 MHz. Queste sono micro radiofrequenze e microonde, quindi hanno una lunghezza d'onda molto abbastanza piccola, diciamo, e sono molto vicine ovviamente a quelle del forno a microonde, che sapete funziona mettendo in vorticoso movimento le molecole d'acqua, utilizzando proprio una frequenza specifica che è quella che mette in massima vibrazione le molecole d'acqua contenute nel cibo. E per questo il cibo si riscalda e si cuoce. Chiaramente il primo effetto di queste radiazioni sul nostro corpo è un effetto termico, cioè un effetto di riscaldamento. Il nostro corpo messo vicino a dispositivi di questo tipo tende, il nostro corpo, parti di esso, tende a riscaldarsi. L'effetto termico è un effetto ormai riconosciuto da decine di anni, su cui nessuno ha più da dire nulla. Diciamo che questo è accompagnato da un effetto di tipo biologico studiato invece negli ultimi 15-20 anni, che fa capire come queste radiazioni lavorino sulle cellule ossidandole, con un'aggressione che diventa sempre più forte perché il corpo si difende sempre meno. Quindi se io sto sottoposto a queste radiazioni per 15-20-30 anni della mia vita senza soluzioni di continuità, è probabile che un po' di persone comincino ad avere dei problemi. Questo effetto ossidativo sulla cellula fa sì che a un certo punto l'aggressione diventi tale per cui il corpo non riesce più ad eliminare i radicali liberi e la cellula viene intaccata e iniziano delle trasformazioni. Questo è detto proprio in parole banalissime. Questo effetto è dovuto al fatto che all'interno di quelle frequenze lì per far pulsare, perché queste sono frequenze pulsate, ci sono delle frequenze basse che sono le stesse con cui il nostro corpo fa delle operazioni importantissime. Una molto importante è il ciclo del calcio nel nostro corpo. C'è una sorta di interferenza, quindi. Per esempio l'esposizione notturna al telefono mobile va a lavorare proprio su questo e ha la capacità di ridurre la sintesi della melatonina che viene prodotta qui dentro la nostra testa, che serve ovviamente per dormire, ma che è anche una sostanza antiossidante molto importante e quindi diciamo tendiamo ad averne meno se stiamo esposti in questo modo. Ecco quindi che la macchina perfetta, macchina elettrica perfetta che è il nostro corpo, vive l'impatto con delle frequenze che possono metterlo in crisi in tempi lunghi. Questo è vero fino a un certo punto, perché esistono anche degli effetti acuti ovviamente, no? Cioè, se io qui ho una fonte di radiazioni di questo tipo molto forte posso avere anche degli effetti acuti che magari poi rientrano quando io non mi espongo più a quella fonte. Esistono poi degli effetti nei tempi lunghi che non hanno a che fare tanto con la cancerogenesi quanto invece con una malattia di cui se c'è tempo poi parleremo meglio, che si chiama elettrosensibilità. Cioè, esiste una quota di popolazione che è più sensibile ai campi elettromagnetici del resto della popolazione. Queste persone sono più sensibili per numerosi motivi. Diciamo che i primi sono quelli che hanno protesi metalliche nel corpo, dove le radiazioni in qualche modo vanno a centrarsi e creare dolore. Sono le persone che hanno in bocca otturazioni fatte con metalli. Sono persone che hanno allergie di altro tipo, per esempio chi è MCS, cioè chi ha la multisensibilità chimica, che sempre diventa anche elettrosensibile, e persone che invece non hanno niente di questo tipo, ma che magari sono state esposte per lungo tempo durante la loro vita e a un certo punto si accorgono di avere dei problemi. La introduzione delle frequenze Wi-Fi, siamo a 2500 MHz in uno dei due protocolli che vengono utilizzati, l'altro è a 5500-5600, di quello lì non ci sono neanche lavori su quella frequenza lì, quindi non sappiamo veramente che tipo di effetto possa fare, ma l'introduzione delle frequenze Wi-Fi nei luoghi di lavoro e anche di studio sta iniziando a creare dei problemi a chi lavora vicino a questi sistemi. Magari uno sfortunato, no? Ci sono 30 persone in ufficio open space e c'è un disgraziato che sta proprio accanto al router. E quello lì, uno no, e uno sì, comincia a star male. Il problema di tutto questo è che chi si trova a vivere un'avventura di questo tipo inizia un percorso davvero doloroso, perché va dal medico, il medico, mi scuso con i medici se ce ne sono dentro, ma non voglio parlare male dei medici.
Scusi, ma male cosa inizia ad avere?
Inizia ad avere tutta una serie di sintomi che possono essere dalle vertigini, alla tachicardia, alla lenta perdita della capacità muscolare, fino all'afasia addirittura, fino a dolori nel corpo, fino alla incapacità di stare in quel luogo. In genere l'elettrosensibile si accorge di essere elettrosensibile da solo, cioè non quasi mai viene diagnosticato, perché nel nostro paese questa malattia non è ancora riconosciuta. Dal punto di vista medico non c'è una grande conoscenza, quindi siamo un po' all'inizio del percorso, e quindi in generale viene preso per una persona che ha dei problemi d'ansia e curato per quello. Qualche volta ha anche delle dermatiti. Per esempio, quelle da video terminale ce ne sono state per anni, anche quei video terminali vecchi che erano molto importanti, però adesso ci sono problemi di rossore alla pelle, gonfiore della pelle del collo, eccetera, che spesso però non vengono riconosciuti come sintomi di elettrosensibilità, ma curati magari come dermatiti, che poi cortisone per dire, insomma, o comunque altre medicine che però non fanno l'effetto voluto. Ecco insomma che chi si trova in una condizione di questo tipo ha in questo momento l'impossibilità di ottenere un riconoscimento della malattia ufficiale. Non riesce a farsi capire quello che ha ai colleghi, ai datori di lavoro, e iniziano dei calvari spaventosi. Abbiamo visto persone veramente vivere situazioni incredibili da questo punto di vista. Si comincia pian pianino e l'Associazione Italiana Elettrosensibili, anche noi stiamo cercando di trovare, e abbiamo trovato in qualche modo qualche medico che, essendo elettrosensibile, è in grado di capire di che cosa si tratta, di spiegare un po' la cosa e di sensibilizzare altri colleghi perché queste persone vengano certificate. Esistono molte linee guida su questo che sono state fatte dai medici austriaci, ma ci sono, insomma, si lavora in Europa su questo, soprattutto in Svezia, in Francia, in Germania, in Austria. Ecco. Quindi in alcuni paesi di questi c'è il riconoscimento della malattia, in Svezia e in Francia da poco, e quindi pian piano il fatto di certificare la persona significa metterla in condizione al lavoro di poter richiedere, per esempio, l'allontanamento da quella zona irradiata, che molto spesso, se la situazione non è grave, significa che la persona comincia a stare meglio. Questo stiamo vedendo, è stato utile anche a scuola, perché ci sono stati già primi casi di ragazzini che hanno dei problemi. Grazie per avermi messo la slide. Allora, tornando lì, da dove eravamo, e passiamo pure alla successiva. Ecco, la motivazione per cui la Regione Mondiale della Sanità e la IARC, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, hanno deciso nel 2011 di inserire tra i possibili cancerogeni queste radiazioni, è questo, la motivazione è questa, l'aumento del numero di gliomi cerebrali, quindi tumori maligni del cervello, associato all'utilizzo dei telefoni mobili. Nonostante l'opposizione dei produttori di telefonia mobile, dei produttori di dispositivi, si è arrivati a questo punto perché non si poteva non farlo. Attualmente, diciamo, dal 2011 ad oggi, lavori che confermano questo ne sono usciti molti, e nell'ultimo anno si è cercato di premere sull'Organizzazione Mondiale della Sanità perché i lavori che sono usciti consentirebbero di inserire tra i cancerogeni certi queste radiazioni. Credo che siamo ancora lontani da questo, però io ritengo che anche la possibilità sia comunque un indizio che ci deve far pensare che dobbiamo essere quantomeno cauti, più ancora con i piccoli, chiaramente. La classificazione che vi ha fatto vedere Adriano adesso è per farvi capire che la classe 2B sta in quella posizione, quindi la classe 1 ci sono i cancerogeni certi, la classe 2 è suddivisa in due sottosettori che sono probabili e possibili, dunque probabile più di possibile. Poi ci sono le sostanze probabilmente non, ma naturalmente c'è una certa permeabilità, perché anche probabilmente non fino ad oggi può diventare invece certo domani o viceversa, e poi le sostanze che non sono ritenute cancerogene. Metterei tutto sommato quella slide di Gandhi. Ecco, e qui in questa immagine mi serve per farvi vedere come entra la radiazione nella testa quando si telefona e come entra in relazione all'età delle persone. Dunque, questo è un lavoro del 96, a 20 anni. Questo lavoro è stato riprodotto molte volte, però io metto sempre questo perché voglio far vedere quella data lì. E quindi queste sono tre persone di età diversa, come vedete, che stanno facendo una chiamata di qualche minuto con una modalità GSM, che è una delle frequenze che sono all'interno degli smartphone, anche oggi, e che viene utilizzata abbastanza per telefonare, soprattutto nelle aree non coperte, dove non riescono a utilizzare le frequenze più alte, che vengono lasciate libere per l'accesso alla rete. E siccome i telefoni stanno in rete giorno e notte, chiaramente c'è un sovraccarico di richiesta. È evidente come nei bambini, tanto più piccoli sono, la radiazione penetra quasi in tutta la testa. Chiaramente molto più concentrata l'intensità sotto l'orecchio e poi va un po' scemando, diciamo, nella parte più chiara, meno azzurra, più bianca. Ecco. I bambini ovviamente hanno un cranio più sottile, più permeabile alla radiazione, sono degli ottimi conduttori dal punto di vista elettrico, per l'acqua che hanno, che è percentualmente un po' più della nostra, e naturalmente poi sono corpi che stanno crescendo, quindi noi sappiamo che comunque quando ci sono delle aggressioni ambientali su un corpo che si sta modificando, queste possono avere un gioco più facile. Questi sono i motivi per cui i bambini sono più a rischio nell'esposizione anche dei campi elettromagnetici prodotti da questi strumenti. Andiamo pure avanti. Non ci sono solo i gliomi, quindi i tumori maligni del cervello, ma ci sono, e sono soprattutto questi casi che si rilevano, ci sono moltissimi neurinomi, cioè tumori benigni che colpiscono la parte interna dell'orecchio a livello di quei nervi cranici che vedete colorati lì, che sono quello acustico, quello dell'equilibrio e il nervo del trigemino, quello della faccia. E in genere, diciamo, questi neurinomi vengono tolti con degli interventi che sono abbastanza complessi e lasciano dei segni piuttosto forti, perché lasciano la sordità praticamente sempre dal lato della malattia, danno dei problemi all'equilibrio, danno dei problemi alla lacrimazione dell'occhio, alla non lacrimazione dell'occhio, danno dei problemi a di segni paralisi della faccia, eccetera, eccetera. Su questo, sui neurinomi, tra l'altro ci sono tantissimi lavori e diciamo che sui neurinomi, non dell'acustico ma addirittura del trigemino, non descritto peraltro in letteratura, ma è stata vinta la prima causa al mondo fatta da un laboratore italiano di Brescia, Innocente Marcolini, che si è rivolto a noi qualche anno fa perché si era reso conto di essersi ammalato probabilmente per questo motivo, che è stato accompagnato insomma, in un percorso, e c'è stata anche in Cassazione, quindi 3 gradi di giudizio, il primo riconoscimento di nesso di causa fra esposizione e malattia. Questo, diciamo, ha fatto partire tutta una serie di casi di questo tipo in tutto il mondo. Attualmente ce ne sono parecchie in corso, la più importante è negli Stati Uniti, dove sono stati riuniti una 30 di persone, alcune di queste morte per glioma, alcune ancora vive, che hanno creato una causa a livello federale, per cui insomma è iniziato adesso la discussione, vedremo come andrà a finire. Metti quella dove dico quelle due parole di Ardel, vado dopo l'orecchio, giusto per... Ho preferito non buttarvi tutta una serie di dati medico-scientifici, ma di fare una cosa un po' discorsiva, perché diventa molto pesante, altrimenti è anche abbastanza deprimente. Lo è già così. Intanto queste malattie sono di solito ipsilaterali, cioè vengono dal lato della testa di uso maggiore, e ognuno di noi è abituato a parlare o a sinistra o a destra. Magari se in ufficio e scrive ed è destrorso, in genere tiene il telefono a sinistra e scrive con la destra, come nel caso di Innocente Marcolini. Diciamo che il rischio parte dalle 2000 ore di utilizzo in 10 anni, che vuol dire mezz'ora al giorno. Ovviamente questo è un rischio statistico, no? Poi magari c'è uno che si ammala per meno e c'è uno che non si ammala mai e lo usa 8 ore al giorno. Questo fa parte però purtroppo della condizione umana, è così. Però questo, diciamo, dal punto di vista statistico è il rischio. Un rischio che diventa importante, quindi 6 volte rispetto ai non esposti. Chiaramente per i più giovani il rischio risulta ancora maggiore, quindi iniziando ad utilizzare sotto i 20 anni i lavori che danno questo rischio lo individuano come un rischio ancora più importante. Il rischio è maggiore, dice scritto, nelle aree rurali dove la copertura del segnale è limitata. Questo è un discorso che è stato vero per molti anni. Ora il rischio di non avere copertura c'è anche in zone urbane, perché il numero di accessi, come dicevo prima, alla rete di richieste di servizio è talmente importante, per cui anche in zone coperte dal segnale si può essere in una condizione non ottimale. Quindi un po' ci aiuta il display del telefono, no? Perché siamo in grado di vedere se abbiamo una copertura o non ce l'abbiamo, ma dobbiamo essere consci che quando quelle barre che ci sono sul display sono poche, significa che il nostro telefono, per compensare la difficoltà di connettersi, emette maggiormente su di noi, quindi sulla nostra testa, se noi stiamo parlando col telefono alla testa o all'orecchio. L'uso combinato di più telefoni mobili aumenta il rischio. Si è visto che l'uso combinato di cellulare e cordless aumenta notevolmente il rischio. Quindi chi è esposto molto al cellulare e usa anche molto il cordless rischia indubbiamente un po' di più. Ma anche qui iniziamo a fare dei discorsi. se io uso un cordless, no? E in genere vuol dire che ho un numero di telefono fisso, no? 0424. Se ho un numero di telefono fisso e uso un apparecchio di questo tipo, basta che lo sostituisca, se faccio le telefonate lunghe, con un telefono, io lo chiamo Melucci. E questo vuol dire che io posso chiamare ore senza problemi, sostanzialmente. Non ho un impatto di quel tipo. Mentre il cordless, in generale, ha un impatto che può essere anche maggiore di un telefono smartphone, di un cellulare. Perché il cordless nasce per essere ricaricato molto spesso sulla sua base, contrariamente al cellulare che nasce per risparmiare la batteria. Quindi il cellulare modula la potenza in funzione del segnale di copertura. Il cordless non è detto che faccia così. Lo fa se è un eco cordless, se è un modello evoluto da questo punto di vista. Se è un vecchio modello non evoluto, non lo fa, spara sempre al massimo. Quindi diciamo, nelle conversazioni con il cordless, se io non so che modello ho in mano, rischio di spararmi decine di volte su metro sull'orecchio. Anche qua, se proprio lo devo usare, uso la voce, passo il telefono fisso, regola igienica e posso risolvere. Ma siccome la teoria ormai è che solo vedere un filo crea un disagio, siamo talmente viziati che solo dire che io ho una cosa che funziona con i cavi sembra essere i trogloditi, però è così, cioè il cavo dà una sicurezza maggiore. Andiamo pure avanti. Ecco, ho centrato un attimo di più sui bambini perché so che questo in genere interessa a tutti, quindi un po' di cose le abbiamo dette, ma insomma le abbiamo messe in fila. I dati scientifici che esistono dicono questo: un maggiore assorbimento della radiazione alla testa quando vengono utilizzati dispositivi alla testa, maggiore rischio di tumori, l'abbiamo detto prima. Sono studi che danno analisi di sintomi riportati come l'elettrosensibilità su giovani e su adolescenti. C'è un bellissimo studio fatto in Svezia proprio sugli adolescenti delle scuole dove si mette in evidenza l'aumento di questi sintomi. Diminuzione della fertilità, questo è l'uso del telefono nella tasca anteriore dei pantaloni per quanto riguarda i maschi, del computer portatile sull'addome. Qui purtroppo a rompere le scatole bastano anche potenze molto piccole, cioè oggi noi lo sappiamo che non c'è una soglia, perché continuiamo a dire che il limite di esposizione dovrebbe essere molto più basso di quello che è consentito dalla legge italiana, che dice 6 volte su metro per le esposizioni prolungate. Dal punto di vista scientifico si sta dicendo 0,5, non di più, però ci sono studi che mostrano danni anche a valori un po' più piccoli, perché ci sono persone che sono sensibili anche a valori più piccoli. Quindi quando si...
Scusa, puoi ripetere questi valori che ha dato?
0,5 volte su metro.
Ah, volte.
Intensità di campo elettrico. Ci ho dato l'unità di misura che viene indicata dalla legge. La legge italiana dice che per le esposizioni prolungate, cioè per più di 4 ore, quindi le classiche esposizioni residenziali, non si può essere esposti a più di 6 volt per metro di intensità di campo elettrico prodotto da dispositivi che utilizzano queste frequenze. Dal punto di vista scientifico, molti lavori importanti che hanno anche determinato una presa di posizione anche del Consiglio d'Europa, peraltro non presa in considerazione dalla Commissione Europea, dicono 0,5-0,6 volt su metro, anzi il Consiglio d'Europa dice tendenzialmente 0,2. I documenti poi li trovate anche nel nostro sito, insomma.
Ma scusa. Quindi, metro, cioè, la distanza che dobbiamo tenere dalla fonte?
No, non ha niente a che fare con la distanza, è un'unità di misura composta, volt diviso metro, che ha semplicemente a che fare, cioè misura l'intensità del campo elettrico prodotto dal dispositivo. Okay? Altra è la questione della distanza. Rispetto alla distanza potremmo dire che c'è sempre una distanza di sicurezza comunque da un dispositivo emittente, perché il campo elettromagnetico diminuisce molto rapidamente con l'aumentare della distanza, più che col quadrato della distanza. Quindi se io in questo momento Adriano è sicuramente investito da un po' di radiazione, io sicuramente non lo sono. Si può vedere se esce qualcosa da qua, ma insomma, ecco. Quindi, sicuramente lavorando sulla... C'è il filo però, lavorando sulla tastiera sicuramente si è investiti dalla radiazione e anche in maniera piuttosto intensa quando si sta sul portatile, ma è poco. Ci sono i processori di sotto, cioè più di uno ormai, ecco. Diminuendo questa distanza chiaramente si entra in una situazione in cui la radiazione non arriva. E questo ha a che fare con la potenza, quindi con l'intensità con cui il campo elettromagnetico viene fuori da là, quindi con i volt su metro. Okay. Beh, poi i limiti di legge, se volete, insomma, ne parleremo se ci sono delle domande dopo. Ci tenevo, prima di far vedere quella cosa là gialla sui produttori, volevo, sì, chiudiamo qua. Ecco, ci sono dei lavori sull'esposizione prenatale a telefoni mobili e che mettono in relazione l'esposizione delle mamme che aspettano i bambini con conseguenze negative sullo sviluppo cognitivo del bambino. Su questo ci sono diversi lavori. E poi ci sono altri lavori invece sempre sull'analisi degli stili di vita degli adolescenti e ricadute negative sia dal punto di vista del sonno che dell'apprendimento, eccetera, eccetera. Su questo c'è tantissimo, perché poi questo sfiora la problematica che ha a che fare con i problemi di tipo psicologico e psichico. E qui c'è una letteratura che sta diventando enorme, anche laddove diciamo, si è già sperimentato l'adozione di tecnologie classi, per esempio scolastiche 2.0, cioè quelle che utilizzano dal punto di vista dell'insegnamento, dell'apprendimento in tablet, ci sono risultati anche abbastanza preoccupanti laddove sono stati utilizzati già per dei cicli. Molti lavori di questo tipo stanno arrivando dal punto di vista dello sviluppo cognitivo, stanno arrivando dalla Germania perché hanno già fatto dei cicli classe 2.0 e hanno visto diciamo, che i bambini tendono a non a migliorare le prestazioni ma a peggiorarle e questo diciamo, dovrebbe in qualche modo farci riflettere sul fatto se sia veramente il caso di dare nelle mani di un bambino di 6 anni per studiare quasi solo quella cosa lì, ma piuttosto invece consentirgli una serie di esperienze un pochino più allargate, no? Rispetto al solo uso del tablet. No, se volete di questo ne parleremo. Si mette un attimo quella con l'ido d'ape della rete, così poi posso un attimo far vedere quello che dicono i signori che producono il telefono. Per chiarire meglio quello che stavo dicendo rispetto alla modulare la potenza e che cosa succede quando si usa un telefono mobile, proviamo a farlo in un modo estremamente schematizzato, semplificato. Proviamo a pensare che quella rete cellulare, cioè quel nido d'ape, sia Bassano, no? Il territorio viene suddiviso idealmente in tante celle, grosso modo in quella forma lì, e all'interno di queste celle viene posizionata un'antenna per la telefonia mobile che voi ben conoscete, immagino, che si chiama stazione radiobase. Quella antenna riesce a dare copertura a tutta la cella. Diciamo, no? Poi man mano che si arriva al margine della cella il segnale minore, ci saranno altre celle vicine a compensarlo. 4 sono i gestori principali in Italia, 4 sono le reti che si sovrappongono.
Ma una cella che dimensioni ha?
Questo varia a seconda del numero degli utenti che stanno lì intorno. Quindi possiamo chiarirlo così. Diciamo che fino a una decina di anni fa, anche un po' di più, queste celle servivano utenti nel raggio di alcuni chilometri. Oggi in un centro urbano fitto servono celle anche ogni 300-400 metri. Cioè io arrivo dalla campagna, in realtà io sono veneziana, non padovana, però arrivo dalla provincia di Padova in questo momento, vivo lì. Ma se penso a Padova, che è una città che ha oltre 550 impianti di questo tipo, e penso al centro di Padova, il numero di impianti che ci sono in centro è ormai veramente ogni 300 metri micidiale, ma noi abbiamo tre piazze dove all'ora dello spritz il numero di utenti che chiedono un servizio è incredibile, come essere a un concerto rock, per capirci. Quindi laddove ci sono molti utenti che stanno facendo ingresso al servizio, lì servono gli impianti. Quando l'edificazione, il numero di persone diventa meno intenso, chiaramente ne servono di meno, allora le celle possono essere distanti 600, 800 km, un po' di più, in relazione a quello che è il territorio e al numero degli utenti che si possono agganciare contemporaneamente in quella zona. Quindi se per esempio io sono in un'autostrada o in una zona, una strada come questa che arriva passando di traffico piuttosto intenso, beh, lungo quella strada ci vorranno certamente ci vorrà un'intensificazione di antenne per dare la possibilità a tutti gli automobilisti di agganciarsi alla rete. Ecco, quindi è un po' questo.
Ma ce l'ha una foto di un essere abilitato?
Certo, certo, oddio, sono il fatto di un'antenna. Me la peschi? Sì. Adesso un attimo di pazienza che arrivano, io intanto continuo a raccontarvi. Chiaramente io mi trovo adesso qui e tutti siamo in questa stanza e se usciamo e vogliamo vedere sul telefono qualcosa o fare una telefonata saremo agganciati dalle antenne del nostro gestore più vicine. Ma siccome il telefono è mobile, nel momento in cui noi saliamo in macchina, ad esempio in auto, se ce ne andiamo via da qui, la situazione comincia a cambiare. Comincia a cambiare perché, primo, siamo dentro a una scocca metallica. Dunque, diciamo, il nostro telefono, se noi ce l'abbiamo nelle mani e dobbiamo fare una chiamata, fa più fatica a relazionarsi con l'antenna e con la rete, perché il metallo trattiene la radiazione, anzi la fa anche rimbalzare. Poi succede un'altra cosa, che noi ci mettiamo in movimento con la macchina, con l'autobus o col treno, se siamo in treno, e a quel punto non solo siamo dentro la scatola di metallo, ma cominciamo a viaggiare attraverso il territorio e veniamo agganciati e sganciati continuamente da antenne. Come arriva il segnale a loro, poi può arrivare in diversi modi, poi anche attraverso il cavo, ma comunque questi momenti di gancio e sgancio sono dei momenti in cui ci sono dei picchi di radiazione. Perciò se noi abbiamo il telefono sulla testa, questi picchi no, il nostro cervello, il nostro corpo li sente, ma anche se semplicemente stiamo mandando un messaggio su WhatsApp dentro l'auto, questo dentro l'auto. Semplicemente questi picchi cominciano a, in relazione alla velocità con cui stiamo andando, insomma, possono essere parecchi, no? Ecco. Se voi vi andate a vedere una trasmissione, l'unica, perché dopo poi hanno razzolato piuttosto male, ma che fecero le Iene qualche anno fa, vedete proprio questo, perché c'è, penso ci sia ancora in rete, anzi poco tempo fa ho guardato c'era ancora, fa vedere proprio il valore del campo elettrico emesso dal telefono mentre era fermo all'esterno, il valore è molto più maggiore quando la telefonata viene fatta all'interno dell'auto ferma, e poi i picchi continui quando l'auto è in movimento, quindi lo potete visualizzare. Noi oggi non abbiamo portato lo strumento, ma insomma comunque non avremmo potuto portarlo in macchina, potevamo solo raccontarlo, però indubbiamente c'è una bella differenza. Questo accade sia quando io ho un cellulare, ma anche quando ho in mano un tablet o voglio collegarmi con un computer alla rete wifi, è la stessa cosa. Ogni volta che io mi trovo in una condizione di difficoltà di segnale, o perché la rete non copre bene, o perché sono nel mezzo di viaggio, eccetera, mi trovo in un momento in cui la radiazione c'è di più. Se adesso noi prendessimo un telefono, qualsiasi vostro uno strumento, beh, intanto forse siamo anche un po' sotto, quindi avremo qualche difficoltà, forse di segnale, forse sì, forse no, dipende. Ma se provassimo a misurare quello strumento, vedremo che all'inizio della conversazione, se si fa una telefonata, quando il telefono aggancia la rete, c'è un picco più alto, solo perché la sta agganciando, poi si abbassa un pochino e se ne sta variando continuamente, però un pochino più basso. Una volta si diceva sempre, quando iniziate una conversazione, prima di avvicinare alla testa il telefono per sentire, aspettate che l'altro risponda, in modo da non beccarvi quel picco. Oggi i telefoni hanno viva voce, quindi si può sostituire questo con un sistema più igienico, ok? Viva voce. Poi dopo qualcuno mi dice, dice, ma la telefonata privata, ma se io adesso uno qua a volta si risolve i problemi, e se vuole attaccarsi il telefono all'orecchio lo fa. Io mai, io non uso il telefono cellulare all'orecchio, uso il telefono cellulare, lo uso poco, cerco di non usarlo mai quando sono in prossimità di un telefono fisso, sono gli altri che magari qualche volta mi chiamano, allora io però prontamente dico richiamo io, cioè richiamo dal mio telefono fisso che ha un abbonamento per cui posso chiamare i cellulari a un costo molto ridotto. Quindi le soluzioni volendo ci sono. Ci sono anche all'interno delle aziende, perché parliamoci chiaro, nei posti di lavoro ci sono molte persone che hanno bisogno della mobilità, ma ci sono molte persone che sono inchiodate a una scrivania. Però anche in questi uffici si sta sostituendo la rete fissa con cordless, già fatto da tempo, con telefoni mobili e con reti wireless, anche quando non servirebbe. Dunque questa è un'esposizione della popolazione inutile. È inutile. Cioè, poi questa gente quando ha bisogno di usare il mobile, userà il mobile fuori, all'esterno. O farà la chiamata, ma non dovrà stare continuamente collegato con un computer in modalità wifi. Potrà stare collegato con un cavo. Lo stesso a scuola. No, a scuola le reti wifi servono sostanzialmente per il registro elettronico. Perché non mi risulta che gli studenti abbiano accesso alla rete wifi della scuola. Certamente poi i ragazzi usano il loro telefono, usano, ma quello è un altro discorso, è l'uso personale del dispositivo. Questo invece è imposto dalla scuola o dal ministero che ha deciso che tutti devono avere il wifi. Però mettiamo in conto che questo è comunque un esperimento. E quando mettiamo un router wifi cerchiamo di posizionarlo bene, perché noi abbiamo trovato nelle scuole router wifi messi sotto alle scrivanie dove stanno gli insegnanti, ad esempio. Ma allora perché devo metterlo lì? Se io so che questo potrebbe dar fastidio a qualcuno, no, potrei metterlo in una posizione un po' più alta, un po' più distante, all'interno dell'aula, ma più distante se deve stare lì. Posso cercare di metterlo nei corridoi. Ma poi perché gli insegnanti devono avere registro elettronico wireless? Potrebbero avere un computer in ogni classe. Col cavo, tutto cablato. E poi loro, se vogliono, si scaricano i dati sul loro dispositivo portatile. Quindi in questo modo ci sarebbe il computer nella classe, ci sarebbe anche la LIM, può esserci la LIM, ma cablata la LIM però. Questo devo dire che in molte scuole si vede la LIM col cavo. Quando non c'è l'insegnante che sta tutto il giorno alla LIM, se la LIM è wifi, ricordatevi che è molto esposto. Perché i ragazzi stanno là, ma l'insegnante sta attaccato alla LIM tutto il giorno per fare lezione. Quindi ci sta 4, 5, 6 ore. Perciò, insomma, si tratterebbe solo di applicare delle regole igieniche e di buon senso. Allora, a proposito di auto, prima che mi dimentichi, sapete che nelle auto di nuovi modelli le tecnologie wireless sono all'ordine del giorno. Perché la lettura anche della pressione delle gomme si fa wireless. Okay. Quindi queste sono auto che delle persone, per esempio, che sono sensibili, stanno dando problemi. Però non è detto che una volta che noi le abbiamo utilizzate per un po' di anni, una parte di noi probabilmente comincerà a avere dei problemi. Se è un viaggiatore, no? Sono persone che lavorano, cioè che viaggiano per lavoro, qui ci stanno molte ore in macchina. Quindi anche qua forse un momento di attenzione, io manto nuova con quella roba lì, ma neanche per l'idea. Perché è un'esposizione inutile, è un'esposizione inutile. Ripeto, siamo viziati e usiamo cose che possono essere utili, ma le usiamo quando non servono e pretendiamo che i nostri figli facciano lo stesso. I bambini utilizzano sistemi di questo tipo continuamente. Quando giocano in rete con gli amici, con la console, si inquinano. Allora, quel gioco lì, oltre ad essere un gioco che può dare dipendenza dal punto di vista mentale, per cui possono farlo se sono grandini, diciamo mezz'ora al giorno, non di più.
Grandini cosa intende?
Beh, io penso ai ragazzini delle medie, grandini per me, ragazzini delle medie, diciamo mezz'ora al giorno di gioco, no? Perché poi a questo si somma sicuramente un po' di computer, sicuramente un po' di televisione, quando non c'è anche il tablet e il telefono, però non possono giocare più delle ore al giorno. E i motivi sono tanti, i motivi sono l'esclusione dal resto del mondo in un'età ancora giovanile, il fatto che questo da dipendenza più giocano, più giocherebbero, non si riescono a fermare, aumenta l'aggressività in maniera abbastanza, perché si è visto, diciamo, che l'effetto di queste delle reazioni è quello di aumentare l'aggressività. E ci sono diversi lavori su questo, importanti. Quindi va dosato, ma allora per dosare questo su un ragazzino, su un bambino, bisogna cominciare da quando è piccolo, molto piccolo. Come si fa? Con l'esempio. Punto. Non c'è altro sistema. Poi ci saranno le ribellioni, poi c'è l'adolescenza, poi ci sono varie cose, problemi, però dopo molte cose tornano. Quindi con l'esempio è evidente che se io sono un insegnante e durante la lezione mi interrompo per rispondere al cellulare, come ho visto fare più volte, è evidente che i miei ragazzi pretenderanno anche loro di usare il cellulare in classe. O se io sono un genitore e vado a dormire col cellulare vicino alla testa di notte, perché non deve farlo un bambino? Scusate. Allora forse, essendo un po' più rigorosi, no? Voi occupate di nutrizione, e nutrire significa educare, certamente, certamente, però se ci occupiamo del cibo dobbiamo occuparci anche del resto, no? Perché il nostro corpo ha bisogno di mangiare bene, però ha bisogno anche di benessere, di stare bene e di stare in un ambiente sano, no? Quindi dobbiamo vedere che la casa sia sana, che dove viviamo si stia abbastanza bene, certo, spesso non è possibile, ma a maggior ragione, siccome spesso noi viviamo, può capitare di vivere in aree inquinate da altri inquinanti ambientali, sappiamo che i campi elettromagnetici lavorano in sinergia con questi inquinanti ambientali, sono dei promotori tumorali. Quindi se l'ambiente è inquinato, a maggior ragione dobbiamo preoccuparci di non autoinquinarci con questi dispositivi per molte ore al giorno. Qui nessuno vi dice di non usarli, cioè non è questa la nostra filosofia. La nostra filosofia è una filosofia molto razionale, no? Cioè, sappiamo queste cose e possiamo risolvere il problema stando un po' attenti. Tutto qui. I produttori, adesso lì ho messo una slide, ma potevo metterne anche un'altra che aveva un po' di marche, non mi cerco sempre di evitare di mettere le marche, perché abbiamo caso non buono. Allora, questo è uno dei tanti telefoni ambiti. E questo è quello che hanno cominciato a scrivere. Se voi andate in internet sulle indicazioni per la sicurezza del vostro modello, potete trovare cose simili. In alcune marche sì, in alcune marche no, dipende. E qui in questo caso, diciamo, loro dicono: per ridurre l'esposizione alle radiofrequenze, usare il dispositivo nelle aree dove è presente un segnale wireless forte. Quindi vi dicono: guardate il display, quello che abbiamo detto poco fa. Poche tacche, segnale cattivo, mi inquino di più. Tante tacche, segnale buono, mi inquino un po' meno. Un segnale ridotto può verificarsi, e quindi la situazione peggiora se io sto nel sotterraneo, avvolto da muri di cemento armato, all'interno c'è il ferro, tende a trattenere la radiazione. Oppure se sto muovendomi in mezzi come auto, autobus, treno, eccetera. Ancora, utilizzare la funzione di viva voce se è disponibile e tenere il dispositivo per questo modello danno almeno 2,5 cm dal corpo. Vedete che questi non scrivono dalla testa, dicono dal corpo in generale. Questi devono mettersi dalla parte del formaggio, dice mio nonno, no? Cioè, se domani io dico, io mi sono ammalato, come l'hai tenuto il telefono? È sempre all'orecchio. Ma noi abbiamo detto di no. Non servirà a niente, però loro hanno provato in questo modo a individuare una strada per cui queste sono le indicazioni, poi nessuno le legge. Quando è uscito uscita questa cosa qua su Time, sulla rivista Time, un po' di anni fa, ha fatto moltissimo scalpore, perché si parlava poco di questo problema. E quando hanno fatto la copertina con 2,5 cm su questo modello, che era un modello ambitissimo, la gente ha cominciato a dire, ah, come? Compreso l'addome per le donne incinte, quindi vedete, conoscono gli studi che indicano i danni transgenerazionali, e l'addome inferiore per gli adolescenti, ovviamente non dicono maschi, adolescenti in generale. È chiaro, no? Perché adesso noi vedremo gli effetti della radiazione sugli spelli, però se io sono una ragazza e lo tengo continuamente addosso al corpo, chi lo sa? No, uno dei nostri collegamenti con altri gruppi e associazioni che lavorano in altri paesi è per esempio con una ricercatrice israeliana che ci scriveva un paio di settimane fa che in ospedale stanno notando ad esempio tutta una serie di, non possiamo chiamarli tumori, ma lipomi, insomma, brutte cose, robacce sui fianchi, sui glutei, sui fianchi di molte persone, e che i medici stanno intervistando queste persone per cercare di capire come usano il telefono, dove lo tengono, ecco, ad esempio. Delle ragazzine e dell'addome non si parla in generale, però ad esempio negli Stati Uniti sono usciti diversi lavori che riguardano l'uso del telefono cellulare tenuto dentro il reggiseno, perché molte americane fanno così. E quindi lì si sta dicendo, c'è un'organizzazione statunitense importante che fa capo a un oncologa che si chiama Debra Davis, ha scritto dei libri bellissimi, che purtroppo non tradotti, quindi si fa un po' fatica, ma ci sono dei pezzi, degli articoli in internet, si trovano. Si occupa di ambiente da sempre e sta facendo una grande campagna su questi problemi, e in particolare anche sul problema della possibilità che questo utilizzo, se fatto per molto tempo, molto a lungo, possa indurre dei problemi seri al seno. E c'è una campagna proprio che dice salvate le ragazze, con un grande cartellone e un volantino che viene distribuito su questo. Non so se l'ho messo, ma non importa, insomma, l'ho detto. E l'ultima cosa che dicono, se non mi ricordo male, è diminuite il numero di ore trascorse in conversazione telefonica. Quindi dicono esattamente tutte le cose di cui stiamo parlando in questo momento. È peccato che non le legga nessuno. Salterei. Ecco, questo è una pubblicità a progresso, diciamo così, che è stata fatta in Inghilterra e messa anche nei bagni pubblici un po' di anni fa. Che però è molto utile, perché uno va lì, fa la pipì e dice, fatto, guarda, forse è meglio che non tengo il cellulare lì, no? E abbiamo provato in tutti i modi a chiedere al Ministero della Salute italiano di dire due parole su questo. E su questo siamo finiti in tribunale, quindi non vi sto a raccontare più di tanto, andiamo avanti. Quello che avete visto prima è il nostro pieghevole sulle solite regole, insomma, quelle che abbiamo un po' descritto sul cellulare scaricabile, potete anche darlo a qualcuno se volete, insomma, può essere utile come promemoria, ed è, lo trovate nel nostro sito. Vi vorrei far vedere, casomai su questo torniamo, ma vorrei far vedere loro che ci sono, se le ho messe, un po' di organizzazioni che si sono occupate di questo problema, e credo di aver fatto qualche slide, eccoli qui. Sì, anche quella della EA, quella prima, la precedente. Sì, è solo per farvi vedere che non è che solo l'Ample che si occupa di questo, che noi siamo un granello, ma insomma anche l'Agenzia Europea per l'Ambiente si è occupata proprio con questo report del 2013 del problema telefoni mobili e tumori, proprio dicendo sono i primi avvisi di questo problema e bisogna fare qualcosa. Ed è carina un po' la frase che dicono, perché devo mettere gli occhiali, scusate, ma dicono i benefici delle telecomunicazioni mobili sono molti, ma devono essere valutati in base alla possibilità dei danni diffusi. Azioni di precauzione intraprese ora per ridurre l'esposizione alla testa potranno limitare la dimensione e gravità del rischio di tumore al cervello. Ridurre le esposizioni, inoltre, può ridurre gli altri possibili danni non ancora considerati negli studi. Questa cosa io la trovo proprio azzeccata, no? Cioè, oggi sappiamo tanto sulla testa, sappiamo un po' meno sul resto, ma abbiamo capito che c'è un percorso non semplice, e quindi prevenire significa evitare di poter avere altri problemi, anche sconosciuti finora, perché non sappiamo, no? L'esposizione lunga non c'è stata per molte cose, e soprattutto non c'è stata sui bambini con queste in epoca digitale, quindi sono nativi digitali, diciamo così, ma magari sono i primi nativi digitali. Questi sono definiti nativi digitali avanzati, i bambini di 8, 7, 8, 10 anni, perché l'uso che fanno loro adesso è completamente diverso da quello di 10 o 20 anni fa, completamente. L'esposizione è infinitamente più grande come tempo in ogni giorno, quindi l'esposizione della vita sarà molto più lunga. Chi come me non è un attivo digitale è stato esposto poco per scelta, ma anche da poco, no? Mentre oggi un bambino è un bambino che viene esposto dalla tenera età e lo sarà finché non inventano qualcosa di diverso. Il microchip sulla mano. Come sapete, questa storia non è una storia, voglio dire, guardate che in Norvegia, dove il governo qualche anno fa aveva pensato, aveva pensato di rendere obbligatorio il chip, per pagare più facilmente, cioè voi mettete, invece di dare la carta di credito, aspettare che questa faccia di link mi suoni sul cellulare, passo così. Bellissimo. In Norvegia le aziende che producono questi dispositivi fanno dei chipping parties, cioè delle feste dove ti invitano, se vuoi te lo mettono gratuitamente. Allora io chiedo, ma siete disposti? Se questo, cioè, perché sapete, quando iniziano queste cose poi diventano, sì, lo fanno tutti, cioè dappertutto, arriverà presto questa cosa qua, no? Ma se diventasse un obbligo? Pensiamoci. Hanno fatto un film. Ok, andiamo avanti. E andiamo su... Sì, volevo continuare un attimo facendo vedere la slide dopo, dove eravamo. No, eravamo su più sotto, credo. Questa qui, in basso a sinistra, questa con il medico di Vienna, eccetera. Vediamo un attimo, ecco qua. Sì. E quella sotto, quella dopo. Ecco. C'è tantissimo materiale di chi ha scritto su questo con delle raccomandazioni. I medici viennesi sono stati i primi, veramente ancora nel 2001-2002, poi sono usciti con altri documenti. Ora hanno fatto le linee guida sull'elettrosensibilità. Vi lascio un attimo prima. C'è anche un appello a cui ho partecipato un medico italiano, peraltro, che è quello lì degli scienziati del 2006-2007, non ricordo, che è Franco Berghino, Istituto Tumori di Milano. È uno che si occupa di cibo anche, e penso che voi lo conosciate. È stato veramente uno dei pochi che ha preso posizione in quegli anni su questo, rispetto all'uso che fanno i bambini, che possono fare i bambini. Poi c'è il Comitato per la Redenzione Russo, che lavora sui bambini da tantissimo. Ci sono i medici di Friburgo, che in due ondate hanno proposto documenti per chiedere attenzione su questo, e questi l'hanno fatto partendo dai malesseri che vedevano nei loro ambulatori. E ci sono stati anche amministratori che hanno lavorato su questo. Un esempio di qualche anno fa è quello di Lione, che è stata sono stati messi questi cartelloni sul non far usare ai bambini sotto i 12 anni i telefoni cellulari. La città di San Francisco, il sindaco ha avuto qualche anno fa anche una causa con i gestori delle reti per questo. C'è stato di recente in provincia di in Piemonte, non ricordo mai la provincia nello specifico, ma l'avete visto sui giornali, un sindaco, un vice sindaco, che hanno tolto il wifi che era stato messo dalle loro scuole, che erano due scuole comunali, e l'hanno tolto. Questo ha fatto grande scalpore e ha scatenato i genitori, una buona parte dei genitori, contrarissimi a togliere il wifi, come se fosse appunto un ritornare indietro. E forse anche adesso vedremo con delle conseguenze anche di altro tipo. Però qualcuno di controcorrente c'è. Passerei al wifi, poi casomai sono compito. No, facciamo vedere il documento del Consiglio d'Europa. Sì. Non importa, lo leggo io. Questo è il documento di cui vi ho accennato prima, del 2011, del Parlamento, del Consiglio d'Europa, che ha stilato questo rapporto sulla base di un lavoro fatto da una commissione con a capo un deputato che è anche un po' uno scienziato, che si chiama HUS, H-U-S, e hanno acquisito questo lavoro fatto da questa commissione e, come vedete, parlano di fissare soglie preventive più basse anche di quelle che ci sono dal punto di vista della legge, e parlano in situazioni all'interno, insomma, delle scuole, delle abitazioni, di non superare gli 0,6 volt su metro, nel medio termine 0,2. E naturalmente insistono sul fatto di sviluppare campagne informative per la popolazione, nelle scuole, per gli insegnanti, eccetera, eccetera. E questo, diciamo, è stato fatto più volte dal Consiglio d'Europa e anche dal Parlamento europeo. Dopodiché tutto è rimasto lì. Quella dopo? Dopo un po' saltando per abbreviarvi la sofferenza. Ecco, oggi siamo a questo punto, cioè alla decisione di fare una petizione all'OMS perché i CEM, RF, le radiofrequenze e le microonde vengano classificate come cancerogeni certi. Ci sono 220 firme per ora di scienziati di tutto il mondo. Non credo tanto alle petizioni, sapete. Però comunque il fatto che escano allo scoperto e dicano sì, siamo a un punto in cui bisognerebbe fare così, è già un passo importante. In questo documento, diciamo, una cosa che mi interessa tantissimo è che questi scienziati chiedono che ai medici si provveda un'educazione adeguata riguardo agli effetti biologici di questi campi elettromagnetici sulla salute, che è quello che al momento manca, perché la materia è una materia relativamente nuova, relativamente poco conosciuta. In qualche modo si continua a credere che sia molto controversa, mentre è dimostrabile che è meno controversa di quello che si creda, e è qualcosa che di cui spesso dà fastidio sentir parlare, perché è un problema in più. Io dico sempre che basterebbe che i medici, i pediatri in particolare, cominciassero a mettere qualche documento nei loro ambulatori e cominciassero a chiedere ai genitori che arrivano in ambulatorio se fanno usare i cellulari ai bambini o no, se fanno usare i giochi oppure no, elettronici oppure no, a capire qualcosa di più, anche a farsi una piccolissima statistica di quello che succede tra i loro pazienti. Potrebbero essere 5 minuti in più di visita, ma sarebbe importantissimo, perché i pediatri sono autorevoli per i genitori che vanno da loro per chiedere informazioni, capire come educare il proprio figlio, come mantenerlo in salute, che medicine fargli prendere, cosa fargli fare. E questa sarebbe la base di tutto. Devo dire che da qualche anno c'è un po' più di attenzione su questo, ma ancora non ci riusciamo. Cioè, su questo avremo bisogno dello stimolo e della collaborazione di tutti, anche di gruppi e associazioni che capiscono che questo è un problema. Perché dovrebbero cominciare le mamme andando in ambulatorio chiedendo: ma lei cosa pensa, dottore? Si sta poi a trovare quello che dice, dato pure tanto non c'è nessun problema, d'accordo. Però sarebbe già un metodo, un sistema per riuscire a interagire su questo problema. Perché il numero di mamme giovani e meno giovani che io vedo lasciare un cellulare nella carrozzina del bambino, vicino alla testa del bambino, o che vedo dare il cellulare in mano al bambino solo perché stia zitto, quel numero di queste mamme è preoccupante, molto preoccupante. queste sono, ma, poi ci sono mamme che invece magari si preoccupano dopo, però finché il bambino era in fasce hanno messo un baby phone, una rete trasmittente sulla testa per sentirlo mentre erano in cucina, non sapendo che quegli affari lì, se non sono ecologici, cioè particolarmente poco emittenti, sono degli strumenti che emettono, e così vicino alla testa del bambino viene messo lì perché così è sicura di sentirlo, ma che quello non va bene. E magari questa è un'abitudine che uno prende ogni sera, perché magari guarda la televisione, sta un attimo tranquillo, il bambino dorme, se dorme sta nella tua stanza. Io credo che se si ragionasse un pochino di più su queste cose qui, forse si comincerebbe a dire, invece di tenerlo lì, me lo tengo vicino e risolvo il problema così lo vedo, con una migliore anche crescita del rapporto. Va bene. Ecco, allora, quello diciamo che noi riteniamo sarebbe importantissimo, sarebbe abbassare i limiti di esposizione. Questo è la cosa principale. E invece purtroppo nel nostro paese, che peraltro ha dei limiti di esposizione che sono anche inferiori a quelli di altri paesi, ma tendenzialmente diventeranno uguali a quelli degli altri paesi, perché l'anno scorso è uscito il programma digitale del governo attuale, attuale o non attuale, governo, non interessa chi è o chi non è, e il programma dice dobbiamo sviluppare assolutamente il digitale, dobbiamo mettere il wifi dappertutto e dobbiamo riportare i nostri limiti a valori più alti, a quelli più alti che ci sono in Europa. Quei 6 volt su metro potrebbero diventare 60. Allora, noi stiamo dicendo che devono diminuire di 10 volte. E invece questi li vogliono aumentare di 10 volte. Perché? Perché i gestori delle reti stanno premendo da anni. Allora, il governo precedente aveva invece dato la possibilità di modificare il sistema di fare le misurazioni sulle emissioni in modo da favorire i gestori. Come? Prima le misurazioni si facevano su di una media, con lo strumento, su di una media di 6 minuti. Da 2 anni a questa parte si fanno su una media di 24 ore. E questo ovviamente fa sì che ci possano essere dei picchi che poi però vengono riportati sotto i 6. Quei picchi magari ci possono anche fare abbastanza male. Allora, la nostra situazione residenziale, per esempio, nei pressi di un impianto di una stazione radiobase di cui abbiamo fatto vedere le foto, ecco, potrebbe cambiare drasticamente. Cioè, se questi possono sparare fino a 60, cambia tantissimo la vita di tutti. Quindi non è importante, è importantissimo prendere coscienza di questa cosa, perché questo passa sopra la testa di tutti. E siamo troppo pochi per poter determinare un cambiamento, no? Perché questo, ripeto, questo non è l'acqua, non è tutte cose importantissime, non è un tipo di inquinamento che tutti percepiscono e capiscono che è importante per qualcosa, no? Questa è una cosa su cui non si ha voglia, insomma. Pochi hanno voglia di sentirsi dire che quella roba che hanno in tasca può fargli male, no? Non fa piacere. A me è sempre in mente quando si vanno a fare i seminari con i ragazzi più grandi in particolare, no? Quindi si è in un liceo e magari si ha a che fare con ragazzi di 18, 17, 18, 19 anni, no? Quando gli racconti le cose, parte delle cose sono anche quelle che abbiamo raccontato stasera, ma sono magari esposte diversamente, e molti ti dicono, ma perché nessuno ce l'ha detto? E qualcuno dice, ma a me, io mi arrabbio, ma perché nessuno ci ha detto che tenere il telefono in tasca può determinare una diminuzione di fertilità alla lunga? No? Quindi noi in qualche modo come adulti siamo colpevoli, no, del fatto di non fare nulla per questo. E insomma, non è che proprio gradevole come cosa. Sul wifi, se ci arrivi con le slides, ma io salto un po' così, sul wifi quello che vorrei dirvi è la frequenza, una frequenza compresa tra quelle che stanno nel telefono, no? A meno che il protocollo non sia quello a 5500, vabbè, su cui si sa praticamente niente, ma quello che si sta vedendo è che anche con queste piccole potenze ci possono essere dei problemi, cioè noi veramente non sappiamo dove si va a parare. Allora, il wifi può servire, perché io potrei essere in una zona dove non ho un collegamento a rete internet con il cavo, no? E mai più ce lo faranno, cosa faccio, lo toglieranno, ma non ne faranno altri, o molto poco. E comunque l'ultima parte, anche se c'è cablatura fino a un certo punto, l'ultima parte verrà fatta senza filo. Allora, che cosa posso fare? Intanto posso pretendere di avere o comprarmi un router o che si spenga, cioè che abbia il tasto wifi acceso spento, o che si spenga, ce ne sono dei modelli che si spengono dopo 20 minuti che non sono utilizzati. Quindi in questo modo io ho la possibilità di usare la tecnologia, però la spengo quando non utilizzata, in particolare di notte, perché sarebbe bene che anche i ragazzi di notte non utilizzassero sta roba, ma che dormissero, sognassero quello che faranno da grandi e la mattina dopo fossero in grado di andare a scuola e non dormire dopo 20 minuti che qualcuno gli spiega qualcosa. Ci sono degli insegnanti qui, immagino, ma gli insegnanti che hanno un po' di esperienza e vedono il cambiamento delle generazioni oggi che ti dicono che l'attenzione è una roba vaga, è molto dovuto anche a questo. Di notte lo spengo e di notte anche mi preoccupo se per caso è vicino più che a me, che magari dormo in un'altra zona della casa, potrebbe essere di là del muro più vicino a qualcuno che dorme dall'altra parte. Quindi se il mio vicino mi viene a dire guarda per favore io non sto bene, mi puoi spegnere il tuo wifi, io lo sento, non dategli del matto, perché lui lo sente davvero, potrebbe sentirlo veramente davvero e starci male. Allora, bisogna che cominciamo a pensare che c'è anche un inquinamento elettromagnetico passivo con i nostri sistemi wireless, lo possiamo fare ad altri. Quando siamo in un treno, in un autobus, c'è qualcuno vicino a noi, inquiniamo anche l'altro. Cioè, se io ho 3-4 di voi, 3-4 ragazzi nell'autobus che smanettano, no, anche io vengo inquinata, anche se non ho voglia. Allora, anche qua forse bisogna entrare nel rispetto degli altri. Cioè, io sono nata che si andava al cinema e tutti fumavano. Entravi al cinema dovevi far così. Beh, insomma, perché devo stare in un treno dove tutti smanettano col computer obbligatoriamente col wifi? Perché non posso avere un vagone senza? No? Cioè, è un segno di civiltà. Perché ci sono delle persone a cui dà fastidio. Tutto qua. Allora, questa è la prima cosa. Quando lavorate con il router wifi, trovate la posizione giusta, quindi non potete stare troppo attaccati al router con il corpo, perché siete nel massimo punto di emissione. Quindi significa che il vostro corpo magari sta a volte e mezzo, due, tre. State a qualche metro di distanza, ma non potete pretendere di andare a 20 metri di distanza, perché a quel punto, diciamo, il segnale diventa debole, allora il dispositivo che voi in quel momento magari avete nelle mani, che può essere un telefono, un tablet, un computer, chiaramente aumenta l'emissione per compensare la difficoltà del segnale, esattamente come fa un telefonino. Quindi anche questo può servire e può essere spiegato a chi sta in casa con noi, ai bambini, ai ragazzini, no, non stare lì, perché quello è il punto peggiore dove stare. Sulla scuola qualcosa ho detto, magari poi ci sono delle domande. E ci tengo anche a dirvi un attimo di attenzione anche alla lampadina a basso consumo. La lampadina a basso consumo ha emissione radiofrequenza, quindi può essere tenuta al centro di una stanza, ma non sopra la testa di qualcuno che lavora. Quindi c'è un bambino che studia, qualcuno che studia che sta alla scrivania o al tavolo di lavoro molte ore con la lampadina, quella non deve essere a basso consumo perché ci sta troppo vicino, mentre va benissimo in tutte le altre parti della casa. Quindi vedete quante implicazioni ci sono, no? Cioè i dispositivi, gli oggetti sono tantissimi. Prego. Ma
quelle a basso consumo, non quelle a LED, vero?
Quelle a basso consumo.
Quelle a LED no.
Sul LED la questione che io conosca è un problema di luce bianca e blu, che può essere un po' dannoso per gli occhi, su cui so che ci sono dei lavori, però non ho approfondito abbastanza per dare una risposta. Però quella va su consumo.